La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, come possiamo dire, gongolanti? No, non siamo molto gongolanti, siamo felici e contenti. Sì, siamo felici e contenti perché anche questo tassello si è aggiunto a questa nuova avventura targata Società Marconi. Ovviamente stiamo parlando della Conitana, un tassello che conterà come il 2 di picche per qualcuno, ma ieri in campo c'è stata una partita vera tra due squadre che hanno lottato fino alla fine, una un po' più contratta, una invece che sapeva che non aveva nulla da perdere e quindi ha giocato con il coltello tra i denti. Ma anche una caratteristica, mi pare, di tutte le volte che Ancona incontra la Civitanova, quindi o Anconitana Civitanovese che sia, ogni volta insomma la partita è una partita avvincente e seria, chiusa solamente dai calci di rigore. Poteva aver soprattutto nei primi 45 minuti di gioco un risultato totalmente differente. Ma di tutto questo ci parla il nostro vecchietto in studio, Cristian Camilletti.
Buonasera, eccoci qua, ben ritrovati. Grazie Stefano, grazie ai nostri radioascoltatori per essere presenti anche questa sera all'ultimo appuntamento settimanale con Punto Biancorosso. E allora ricordiamo subito i nostri punti di contatto, perché vi serviranno per interagire con noi e anche per porre domande ai nostri ospiti, che questa sera saranno tantissimi. Allora SMS e WhatsApp al 334 35 20 488, email diretta @radiotua.it. Se volete c'è anche Facebook, è tornato pienamente attivo, dico bene Stefano?
Esatto, pienamente attivo, anche se non riusciamo a farti vedere in tutto il tuo splendore. Perché questo? Perché visto che oggi è diventato più vecchio il nostro Cristian Camilletti, già ieri l'avevamo anticipato che sarebbe diventato più vecchietto, oggi più vecchio, quindi avreste potuto vedere le rughe aggiuntive, sì, rispetto alla serata di ieri sera, rughe aggiuntive che si aggiungono a quelle già esistenti nella folta chioma.
Ieri sera ho rischiato di perdere la voce, sinceramente. Sì, avevo un fastidio leggero alla gola, sarà stata l'aria del Conero.
Ma era l'emozione.
Un'aria ieri sera spettacolare allo stadio del Conero. Come ho detto, si deve pentire chi non è venuto. Magari ci hanno ascoltato alla radio, hanno fatto benissimo, ma potevano essere anche presenti allo stadio del Conero e ascoltarci ugualmente con le cuffiette, come si faceva ai bei vecchi tempi. Quindi, però no, è stata un'emozione veramente molto forte, partita vera, l'avevamo detto in sede di presentazione della gara proprio ieri sera, e così è stato proprio così, perché in fondo c'erano le due vere e proprie corazzate della prima categoria, una del girone B come l'Anconitana, l'altra del girone C come la Civitanovese. Ben 184 punti in campo, mica cotica, come si suol dire.
Però sto vedendo che le righe orizzontali ti ingrossano la pancia.
È perché la maglia è bianca,
è chiara, quelle righe orizzontali non vanno bene.
Infatti ti dico questa, il presidente ieri dopo il nostro summit consueto pre-partita ha dichiarato: Cristian, bisogna che ti metti a dieta.
Vedi?
E la mia risposta è stata: sto aspettando che tutte queste mangiate, anzi detto all'Anconitana, queste magnate finiscano. Ecco. Quindi, perché sennò diventa complicato. Perché
sto guardando proprio sul sito dell'Anconitana i video della giornata di ieri con le interviste, visto che non potevo vedervi ma solo ascoltarvi. E quindi sto vedendo insomma che questo look non ti rende onore. Meglio tinta unita, esatto, dai, quella di ragione. Oggi, quindi approfittate, www.radiotua.com, vedete lo splendore di Cristian Camilletti. Però a parte tutto, quello che è successo ieri un po' mi ha fatto un po' girare le scatole, no? Io ci scherzo sopra, coppa di cartone, coppa del nonno, fate voi, insomma, è buona anche da mangiare in questo periodo perché andiamo verso l'estate, la temperatura continua a salire, la coppa del nonno va bene, però festeggiamento a fine partita, io m'aspettavo, è un titolo in ogni caso, no? Che viene conquistato da una squadra. Ci ha creduto, ha fatto le sue partite, ha fatto le sue eliminazioni, solo una vince nei gironi, stiamo parlando per carità di prima categoria, conta, come l'ho detto anche prima, come il 2 di Priscola, però è pur sempre un qualcosa che una società potrà fregiarsi di dire: sì, io quell'anno ho vinto il campionato e ho vinto anche il titolo regionale. Controllando i quotidiani di oggi, ho notato che non c'è stata, non c'è una foto che ritrae la consegna della coppa o di una targa, di un appunto di un pezzo di cartone che testimonia da parte del comitato regionale che quella squadra ha vinto il titolo regionale. E allora pensa tu cosa sono andato, siccome che è una cosa che è successa anche un po' di tempo fa, ma a un livello un po' più alto, non è una novità, no? Sentite a che altro non è stata consegnata una coppa.
A mettere ordine, ed è Blatter che prende e consegna il trofeo che tra poco verrà consegnato a Fabio Cannavaro. Tutto è pronto, c'è un po' di disordine sul palco, non sono disciplinati gli azzurri, ma lo sappiamo, fa parte della nostra natura, noi non siamo disciplinati. Vediamo Cannavaro salire in piedi sul tavolino, la coppa, eccola, la alza al cielo, la bacia, è nostra, è nostra, è nostra, è nostra.
Il primo ascoltatore per questa mattina, Antonio, buongiorno.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione e forza azzurri, campione del mondo siamo.
Lo so, vai Antonio, prego.
Faccio una domanda a chi vuole rispondere. Io ieri sera ho notato, perché quando ci sono queste partite, diciamo, a crepacuore me la vedo da solo, ieri sera ho pioggito, però è stato disegnato che per alzare la coppa il signor Blatter, dopo tante polemiche che ha dato al nostro calcio, non ha dato la coppa del mondo lui, ma ce ne frega, da noi in Sicilia ci vorrebbe me ne fosse, puntini puntini.
Antonio, grazie, ha fatto bene perché ha ricordato un elemento interessante, una specie di giallo. Infatti Blatter è sparito, non ha consegnato lui la coppa come di solito accade. Dove era andato Blatter? No, nessuno lo sa, a meno che non si sia saputo in questi minuti. Che cosa ne pensate, Riccardo Cucchi?
Ma io francamente non sono molto d'accordo con questa interpretazione. Io ero lì, Blatter era là, Blatter era sul palco, è stato lui a prendere la coppa dal tavolino intorno al quale si erano raccolti gli azzurri, lui l'ha consegnata. Non so dove abbiate visto Blatter coppa.
Guarda Riccardo, temo che quello fosse Johansson, non era Blatter. Blatter è veramente è sparito ieri, non era sul palco sicuramente.
Allora ho sbagliato io evidentemente,
non era non era il colonnello.
L'emozione ho confuso l'uno con l'altro probabilmente.
No, perché è stato inquadrato e sono uscite anche note di agenzia che dicevano ma giallo sull'assenza di Blatter, chissà dove è finito il vecchio colonnello. Sì.
Un paragone molto ardito, ma dovremmo dire a questo punto che per il comitato regionale delle Marche, Cellinio chi per lui, ha voluto imitare Blatter, non ha voluto consegnare la coppa, la targa, il pezzo di cartone a qualcuno dell'Anconitana ed è passato tutto in secondo piano. Insomma, non c'era Fabio Cannavaro lì, ma c'avevamo Mastro Nunzio, c'era il presidente Stefano Marconi, insomma. Alla fine di solito di un torneo, fosse rionale, fosse di quartiere, parliamo anche di calcio a 5, vogliamo parlare delle partite che si fanno in piazza aperta, insomma alla fine la squadra che vince viene premiata, c'è qualcuno dell'organizzazione, in questo caso di chi percepisce il 33% dell'incasso, perché ricordiamoci che queste ultime due partite l'incasso è stato suddiviso in tre parti, esatto. In tre quote, una quota all'Anconitana, una quota alla squadra ospite e una quota sempre del 33% è andata in tasca alla Lega. Alla fine del fardello ci avanzano anche quei 10-15 euro per andare da chi fa le targhe e comprare una targa e dare in mano a chi ha vinto. Questo ieri sera non c'è stato e sinceramente mi lascia leggermente l'amaro in bocca. Può essere magari che ti posso dire che sia una ripicca per la famosa telefonata non fatta uscita sui quotidiani, che ha messo magari in cattiva luce il comitato regionale, non lo so le motivazioni.
Diciamo, mettiamola giù che magari con l'invasione di campo poi è stato impossibile consegnarlo il trofeo, mettiamola così.
Sì, diciamo.
Ad essere buoni, poi non lo so. Io sinceramente lì per lì mi era anche veramente passato di testa, perché proprio vedendo tutta l'enfasi da parte del pubblico, l'invasione di campo, l'abbraccio dei tifosi ai giocatori di questa stagione, insomma tutto il grande entusiasmo che c'era, poi vabbè la corsa alla sala stampa per raccogliere quelle che erano le prime voci e la tua chiamata comunque per il commento post partita, insomma un attimo lì per lì mi è veramente sfuggito di mente questa cosa. Poi oggi chiaramente quando l'hai messo in risalto ho pensato tra me, è vero, questa cosa mancava qualcosa, è vero.
Certo, non si capisce, è successo anche un po' un pasticcio del genere ai tempi di Marinelli.
Vabbè, comunque sarà consegnata sicuramente in un secondo momento.
Ho capito.
Però tu dici...
La vittoria è lì, certo. Al momento, di solito certo. Si fa così, si fa quando si chiude un torneo, si dà, non si fa una coppa, una targa riparatoria magari consegnata alla stagione successiva, ma dai, insomma, stiamo scherzando. È una mancanza grave, che bisognerebbe capire perché c'è stata questa mancanza, se già questo è un segnale per quello che può essere il discorso... No, io non mi piace il ripescaggio, parolina in più per aiutare l'Ancona e magari qualcuno si è offeso perché si è cercato di scavalcarlo. Poi a questo punto ci possono essere tante illazioni su una situazione del genere. Di sicuro non c'è stata una consegna della targa o della coppa, di solito è una coppa, sì. Ripeto, può essere anche la coppa di cartone, la coppa del nonno che si compra da Simone, targhe affini o da un'altra parte, insomma qualcuno ce la chiedeva, gliela davamo noi, no? Ce l'abbiamo qua, tanto è un simbolo più che altro che uno tiene, è anche riciclata, va bene, insomma, poi dopo la scritta uno la fa sopra, c'è il dubbio, può essere, magari poteva vincere l'Ancona oppure poteva vincere la Civitanovese, che ne so, titolo regionale, lasci in bianco la denominazione della società, anche se di solito se ne fanno due poi si attacca perché è un binastro, ma proprio se uno è carente di moneta, vabbè, la consegna, poi la scritta la fa successivamente, però l'importante è esserci e consegnare, fare almeno la finta, insomma, infischiarsene del tutto. Il concerto non c'era, perché qualcuno dice era andato al concerto qualcuno della federazione, no, il concerto non c'era, c'erano solo le prove generali. E insomma, apriamo subito con un po' di polemica, un po' di pepe, ora ce ne andiamo in pubblicità, poi vi aspettiamo perché abbiamo un ricco parterre di ospiti. State con noi e diteci la vostra, va!
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Minuti, eccoci di nuovo ritornati in onda con Punto Biancorosso dopo il nostro primo break pubblicitario all'indomani di questa vittoria per quanto riguarda il titolo regionale di prima categoria. L'abbiamo detto anche in sede di presentazione, gara vera, probabilmente la prima e unica gara vera sotto tutti i punti di vista della stagione sportiva 2017-2018, però è vero che appunto ieri sera si è portata a casa questo titolo al di fuori dei 90 minuti terminati sul risultato di 0-0, poi vittoria ai calci di rigore per 4-3 grazie appunto alle due magistrali parate del pararigori biancorosso, ovvero Gianclaudio Lori, e chiaramente appunto poi ha dato questa vittoria alla formazione.
Che ha detto che si gasa, lui ha detto si gasa, quando all'inizio ha detto, ha capito che l'aria era quella, che andava a finire i rigori e... Ha fatto pure quella. Non gli hai chiesto come mai ha fatto quella reazione? Che era partito, si è preso il giallo. Ricordiamo,
si è preso il giallo,
ieri.
Ma secondo me lì si è preso il giallo proprio perché ha visto quella brutta entrata di Bamba sul giocatore dell'Ancona. Che adesso non ricordo chi fosse, però era stata veramente una brutta entrata. E lì secondo me si è un po' risentito. Ne parliamo.
Fiorella ci scrive: Marconi veramente dovrebbe premiare tutti i suoi giocatori, ma penso questo sia un compito della società. E Dorico, a proposito di quello che abbiamo detto in apertura, dice: Macellini ce l'ha con noi, ieri mi sa che neanche c'era, poi la decisione sull'eccellenza, essendo un campionato regionale, non spetta a lui, punto interrogativo, ma non lo potete intervistare, ho un avatar. Ciao Dorico. E adesso andiamo con il nostro ospite. Dai.
Diamo il bentornato sulle frequenze di Radio Tua, mister Saulo Trillini. Buonasera Saulo, ben ritrovato.
Buonasera a tutti, ciao.
Ciao, allora, che atmosfera ieri sera allo Stadio del Conero, no? Roba d'altri tempi.
Ma guarda, se uno non sapesse che era una finale di prima categoria, è tutta un'altra storia, dai. Grande pubblico, grande entusiasmo, i due squadre che hanno fatto vedere che questa categoria non c'entra niente con questa categoria. Si è visto, non dico a livello regionale, ma... Siamo lì.
Assolutamente, erano state durante la stagione appunto le due autentiche corazzate, perché insomma l'Anconitana ha 93 punti in classifica, la Civitanovese lo stesso non ha stravinto come l'Anconitana il suo girone, ha avuto un po' più da fare contro un Val di Chienti che ha dato veramente filo da torcere alla formazione della Civitanovese quasi fino al termine della stagione, però i suoi 91 punti comunque li aveva portati a casa. Insomma, ieri in campo c'erano 184 punti in stagione e sono tantissimi per un campionato di calcio messi insieme, e comunque due squadre ben organizzate. Da una parte una Civitanovese con la miglior difesa e dall'altra parte però il miglior attacco del campionato di prima categoria, l'Anconitana.
Alla fine si sono annullati, esatto. Vuoi per qualche errore di precisione, vuoi anche per questa parata, e comunque alla fine governo... anche se il primo tempo c'era Civitanovese un po' meglio, poi c'è stato il ritorno dell'Ancona e diciamo che meritavano tutti e due questo titolo per quello che può servire, però ecco, diciamo che alla fine ha prendato i nostri colori.
Diciamo che alla fine il pubblico è stato determinante a far portare a casa il risultato, no?
Molto, d'altra parte si sapeva che a Civitanova questa squadra non è entrata nel pieno delle grazie della tifoseria, ieri si è visto, sì. C'erano forse più, diciamo, non c'era dalla tifoseria organizzata, che di solito ancora è venuta sempre, no? Mi ricordo gli anni passati, e invece no.
Ti sentiamo male, Sauro? Pronto?
Sì.
Sì, non abbiamo sentito bene il tuo ultimo intervento perché sei un po' andato e tornato, sei un po' sparito.
No, dicevo che la tifoseria perché la squadra non ha preso la tifoseria italoese, al contrario dell'Ancona, che anche ieri i tifosi hanno dimostrato veramente di meritare tante categorie.
Assolutamente sì. E, ti aspettavi, Sauro, questo tipo di partita? Cioè, il primo tempo abbiamo visto veramente una Civitanovese aggressiva, andava sempre incontro ai giocatori dell'Anconitana, cercando sempre di recuperare palla quando i nostri erano in possesso. E, una grinta sarà che magari per 8 undicesimi c'erano giocatori argentini in campo, quindi magari il sangue sudamericano, il sangue argentino si è fatto sentire. Però il primo tempo abbiamo sofferto veramente tanto. Poi chiaramente nella ripresa, avendo corso moltissimo, a Civitanovese ne ha un po' risentito fisicamente.
Sì, sono partiti molto bene loro. D'altra parte, il calciatore in generale come tipologia è quello che si adatta meglio al nostro calcio. È gente che ha fame, è gente che comunque è abituata, cioè tra virgolette sono quasi neolatini, si conoscono, fanno subito, entrano subito nel sistema, nel nostro sistema, quindi d'altra parte hanno anche le qualità, perché subito, come hai detto te, il primo tempo hanno fatto vedere, al di là di un po' di imprecisione sotto porta, però sono arrivati molte volte al tiro e bene ancora che ha tenuto botta.
Assolutamente, anzi abbiamo sofferto forse oltre misura. Adesso non so, dal punto di vista tuo di allenatore, cosa può aver un po' spaventato, diciamo, l'atteggiamento della Civitanovese? Forse magari i ragazzi di Lelli non si aspettavano un avversario veramente con questa aggressività, con questa grinta in corpo, perché li abbiamo visti veramente a tratti, non ti dico intimoriti, ma c'eravamo vicini.
Ma c'è da dire anche l'atteggiamento, il sistema di gioco diverso. Civitanovese giocava praticamente con un uomo in più al centrocampo, giocava con il rombo, con la mezza punta, quindi si trovavano in superiorità numerica in certi spesso e volentieri, e finché dopo Marco il secondo tempo ha preso degli accorgimenti. Però ecco, l'uomo in più, poi la freschezza atletica è sicuramente un passo diverso, specialmente all'inizio, da parte loro. E hanno creato qualche problema che dietro hanno assorbito, ecco, in maniera da non farci male, anche se, ripeto, la precisione attaccante della Civitanovese il primo tempo non è stata proprio il massimo.
Esatto, diciamo un po' che la curiosità è stata, per quanto la Civitanovese avesse giocato molto bene a tratti, fatemelo dire, è stato anche un po' di lezione di calcio ce l'hanno data a tratti della partita, perché davvero vanno fatti i complimenti alla formazione di Francesco Nocera. Però se noi andiamo a vedere, a parte la bella parata fatta dopo appena pochi secondi nel secondo tempo da Lori su Ruibar, forse le vere occasioni le ha avute proprio l'Ancona, l'Anconitana, il primo tempo sulla testa di Mastro Nunzio, dove la palla è uscita veramente di un niente, e poi quella del secondo tempo dove sotto porta ha aperto troppo il piattone quando già praticamente stavamo esultando.
Sì, ma infatti a livello di occasioni alla fine si possono pareggiare. Quello, ecco, che come dicevi, al primo tempo forse, ecco, l'aspetto tattico di avere l'uomo in più al centrocampo, oltre ad avere sicuramente un passo leggermente superiore nella prima parte, ha fatto sì che la Civitanovese prendesse un po' in mano le redini del gioco, ha giocato alto, senza timori. D'altra parte, ti ripeto, una squadra che ha 7-8-9 stranieri, penso anche gente tra virgolette scafata, quindi non è che, anzi forse il pubblico le ha anche esaltati, perché magari hanno giocato sempre in campi periferici, mentre ieri sera venivano allo stadio vero, con una cornice di pubblico così, a gente che comunque ha già mestiere. Ripeto, se sono venuti dall'Argentina in Italia vuol dire che hanno anche loro un curriculum, quindi si sono anche esaltati.
Poi si va ai calci di rigore e lì fa la differenza chiaramente il portiere. Poi quando si va ai rigori non si sa mai dove finisce il demerito di chi lo tira e dove sono i meriti di chi lo para. Però dato di fatto che il pararigori Gianclaudio Lori ha colpito sì, anche ieri sera.
È stato determinante, fammi ricordare l'ultimo rigore anche per affetto speciale che ho verso Stefano Mandorino, sono stato lui praticamente a dare la vittoria a questa partita, e un ragazzo che è stato molto sfortunato in questi ultimi anni, non dico solo quest'anno, che sicuramente ha doti superiori a questa categoria.
Assolutamente, molta sfortuna, insomma, nelle ultime stagioni diciamo che ha avuto molte problematiche a livello di infortuni, lo ha patito anche nel corso di questa stagione. Fortunatamente diciamo che si è fatto sentire fino a un certo punto, visto appunto il livello delle avversarie che l'Anconitano ha affrontato nel corso del campionato, però magari in una partita come quella di ieri sera avere dal primo minuto Stefano Mandorino avrebbe aiutato tantissimo.
Al di là che spendo ancora le parole con Stefano, perché non è solo calcio giocato, c'è anche un calcio dietro le quinte. Io ho avuto, ti dico, la fortuna di conoscerlo e non averlo mai avuto come giocatore, perché praticamente il primo giorno di ritiro ha accusato una pubalgia e quindi praticamente è stato 2 mesi fermo, ma solo il fatto di stare nel gruppo, sono sicuro che quest'anno lo stesso, anche non giocando spesso e volentieri, ha portato la sua tranquillità, il suo affetto verso i compagni. Quindi è stato sicuramente, oltre che ha fatto vedere quello che sa fare in campo, sicuramente è stato un uomo determinante anche a livello di spogliatoio.
Adesso, secondo te, cosa accade? Cioè, nel senso, l'Anconitana ha portato a casa campionato come doveva essere, il titolo regionale che insomma magari non era così scontato, visto appunto l'avversario che si andava ad affrontare in finale. Adesso chiaramente la società dovrà lavorare per il futuro, per la prossima stagione. C'è sempre questa spada di Damocle che non si sa se sarà promozione o eccellenza. Intanto abbiamo sentito anche il presidente Stefano Marconi ieri nel post partita dichiarare: noi intanto siamo in promozione e su quella lavoriamo. Poi se c'è la possibilità e ci danno la possibilità, chiaramente noi faremo degli aggiustamenti per fare la formazione ancor più competitiva anche per un campionato d'eccellenza. Tu di questa rosa quanti ne terresti? Perché adesso dico il mio parere, poi tu dirai la tua. Ieri sera forse qualche limite è stato mostrato.
Ma parliamo di una partita giocata a giugno, quindi bisogna andare indietro e vedere quello che ha fatto questa squadra, partita a settembre senza preparazione, con gente presa così qua e là all'ultimo secondo, per cui programmazione zero e risultati ottimi, per cui e poi sento Marco che parla di uno spogliatoio compatto, quindi è difficile dire se non vive all'interno. E quali possono essere che partono quelli, posso dire solo una cosa da esterno, da così posso dire che aumentando le categorie, il livello, ci vuole più gente, più giocatori a disposizione, quindi parlo di giocatori che magari non possono conciliare il lavoro e altre cose, ecco, questo per una crescita diventa importante, perché anche a livello di orario di allenamento penso che man mano si sale e prima ci si allena, pomeriggio parlo, mattina addirittura, quindi sotto quell'aspetto bisogna vedere questi che rientrano in queste situazioni. Detto questo, mi sembra che la programmazione partiva già da 3-4 mesi, prendendo Domenico Strappa come, diciamo, direttore generale. Giuliano Santinelli l'ho visto spesso e volentieri girare campi anche interregionale nelle ultime settimane, per cui la macchina è già partita da, a differenza dello scorso anno, è già partita da 2-3 mesi, per cui aspettiamo di vedere la categoria, cosa che si vedrà sicuramente non prima dei primi di agosto. Ma questo è un mercato di dilettanti dove è facile anche prendere le ultime pedine in corsa, perché i giocatori a disposizione ce ne sono tanti.
Adesso chiaramente in questa stagione dovranno essere bravi a scegliere gli elementi giusti, perché l'anno scorso, come tu hai ben detto, si è lavorato su un mercato fatto proprio all'ultimo secondo con quello che c'era, e fortunatamente quello che c'era ha portato ottimi risultati.
Sì, a dimostrazione che comunque, ti ripeto, a questi livelli i giocatori ce ne sono tanti liberi fino a agosto, settembre, e molti vanno in ferie, per cui ecco, è un mercato dove trovi. Chiaramente mano a mano che si sale trovi lo stesso, però ecco, se vuoi delle pedine mirate bisogna che cominci a muoverti in anticipo, e però siamo nei tempi, perché ancora la stagione sta appena finendo, per cui c'è tutta l'estate di mezzo.
Assolutamente.
Poi dopo vediamo, sui mondiali esce fuori.
Certo, qualche obiettivo potrebbe uscire fuori, no? No, vabbè.
Mai dire mai, no, perché...
Non ti sentiamo, Sauro. Pronto?
Senti?
Sì, adesso sì. Dicevi?
Dicevo che tanti giocatori farebbero carte false per venire in Italia, ma anche in categorie minori, pur di proporsi, perché facendo bene, magari sperano di andare nel calcio vero, quello che conta. Chiaramente i palcoscenici più importanti.
Assolutamente sì, infatti quello che ti volevo dire prima è che dovranno essere bravi a scegliere i giocatori giusti, perché troveranno la fila, letteralmente parlando, fuori della porta per accasarsi all'Anconitana nel prossimo campionato.
Ma guarda, chi viene ancora sicuramente non deve la categoria, deve sposare l'età, deve vedere le immagini di sera, poi alla domenica magari si ritrova di gioco in promozione o in eccellenza, ma durante la settimana vedere anche il proprio pubblico fuori casa, altra categoria.
Assolutamente sì. Allora, Gianluca ti scrive: per mister Trillini della Civitanovese ho visto tre buoni elementi che farebbero comodo alla prossima rosa biancorossa. Saluti a tutta la professionale relazione sportiva. Questo è Gianluca. Tu che hai visto di buono che potrebbe fare al caso dell'Anconitana?
Ma diversi, perché ripeto, adesso la Civitanovese è la prima volta che la vedevo quest'anno, e i nomi non ce l'ho nemmeno sotto mano, comunque ce ne sono diversi, e ripeto, bisogna vedere come è stata costruita questa squadra, che curriculum hanno questi giocatori, perché venire mi sembra 7-8-9 argentini. Sicuramente là non facevano categorie dilettantistiche, sicuramente, perlomeno gente che la seconda, terza categoria, parlo di BC Argentina, la facevano, per cui è gente che secondo me è pronta anche per fare anche l'interregionale. Qualcuno ha visto a livello interregionale sicuramente per passo e per qualità tecnica.
Formazione che ha un'età media, ci diceva anche lo stesso Francesco Nocera in settimana, 21 anni e mezzo, quindi volendo possono tenere tutto il blocco e giocarsi tranquillamente il campionato di promozione la prossima stagione con questo blocco qua, che forse non avrebbero problemi.
Ma sicuramente. Sì, magari non salendo di categorie ancora nel Civitanovese, una va da una parte e una va da un'altra, allora sarebbe molto più facile.
Allora, e poi di qua c'è Dorico che mi pone la domanda a me: Cristian, chi prenderesti del Citano? Chi ti ha impressionato e del gioco di Nocera cosa pensi? Beh, io posso dire il gioco di Nocera, mister, insomma, è un bel vedere, perché insomma, ha messo veramente bene in campo la formazione, e un bel gioco di squadra.
Ma guarda, ti ripeto un po' quello che ho detto precedentemente, nel senso, sicuramente io la prima volta che ho visto la Civitanovese, ancora non l'avevo vista, ancora ha giocato negli ultimi mesi con questo sistema di gioco 4-3-3. Probabilmente la Civitanovese non si è adottato sempre questo sistema con rombo, dove si è trovata con l'uomo in più, perché la mezza punta a muoversi tra le linee dava fastidio. E il play basso è difficile andarlo a prendere, per cui hanno preso subito in mano un po' il centrocampo, probabilmente è stata studiata da Nocera, oppure hanno giocato sempre così loro. E l'uomo in più in quel, sicuramente il primo tempo ha fatto un po' la differenza per loro.
Assolutamente. E Francesco Nocera come allenatore ti piace? Insomma, ha fatto le sue belle cose anche in passato, soprattutto all'inizio della carriera da allenatore. Adesso ha sposato questo progetto civitanovese che, tra l'altro, come dicevi anche tu all'inizio intervento, non è neanche in un ambiente così semplice, proprio perché la tifoseria organizzata è in guerra, tra virgolette, con la nuova proprietà e le hanno un po' abbandonati.
Ma infatti, ecco, lui ha fatto bene, 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 chiaramente con giocatori che qualcuno avrà portato, perché non credo che lui conoscesse tutti questi giocatori stranieri, quindi, però lui ci ha messo del suo, ha dato un'identità, si è vista la mano, si è vista una squadra che sapeva quello che voleva in tutte le parti. Peccato che una piazza come Civitanova così non abbia, tra virgolette, amato questa squadra, perché sicuramente, come l'Ancona, che ha fatto più di 90 punti, anche loro hanno sicuramente fatto divertire, no?
Assolutamente, sì.
Per cui Civitanova è un'altra piazza che comunque merita quello che ha fatto negli ultimi anni, cioè nelle categorie superiori.
Eh sì, anche perché se la Civitanovese ha giocato sempre come ha giocato ieri sera, devo dire che si sono veramente persi un bello spettacolo la Civitanova.
Sicuramente, la differenza, comunque i punti hanno fatti tanti, hanno trovato un degno avversario, mi sembra, la squadra che ha combattuto con loro.
Il Val di Chienti.
Ecco, il Val di Chienti, per cui, ma alla fine con quei punti che ha fatto, magari meritava anche il Val di Chienti.
Ecco, ricordiamo anche in conclusione che appunto in campo c'erano due squadre che praticamente hanno perso una partita a testa. L'Anconitana ce la ricordiamo, con la partita sfortunata con le Torri Castelplanio che si giocò alla quarta giornata, era il 15 di ottobre, mentre addirittura la Civitanovese l'unico match lo ha perso proprio con il Val di Chienti l'11 di novembre. Quindi due formazioni che con questi numeri e con quelli che abbiamo detto anche precedentemente appunto la dicono lunga.
Che in questa categoria non c'entrano niente.
Assolutamente sì. Va bene Sauro, io ti ringrazio, grazie del tuo intervento.
Grazie a te, grazie a voi. Un saluto a tutti i tifosi.
Un saluto a te, al piacere di riverti prossimamente. Ciao, grazie.
Ciao,
buona serata. Ciao, ciao.
Ciao Sauro, ciao. Lasciamo allora, Sauro Strillini, sì. Intanto c'è qualche altro messaggio, sì, rispetto
per rispondere
a chi vorresti tu portare dietro, 7-9, no, cos'era?
No, c'era Dorico che infatti mi chiedeva, io...
Ieri è arrivato un messaggio,
Ieri tu dicevi il 6, il 7 e il 9.
6, 7, 9.
Non stiamo dando i numeri all'8, però devo dire che il 6, fortissimo, era il vice capitano Montserrat, che tra l'altro ha fatto 9 gol in stagione. Un giocatore importante, perché come diceva anche Sauro, questi probabilmente erano elementi che non è che facevano propriamente i dilettanti in Argentina o nei loro paesi d'origine, quindi lo hanno dimostrato anche ieri sera. Però Montserrat sicuramente ottimo elemento. Dopo c'era, a me è piaciuto molto, Ruibar, il numero 11 del altro attaccante argentino della Civitanovese, e il 7 che era Panichelli. Guarda caso, 3 argentini, quelli che ci segnalavano anche ieri sera i nostri radioascoltatori che erano presenti allo stadio a vedere la partita. E a me sinceramente sono piaciuti anche i piedi del numero 2 Filippini, che le punizioni praticamente da qualsiasi lato del campo erano, in qualsiasi luogo le calciava tutte lui, dato di fatto che ha battuto con la punizione del primo tempo che ha colpito l'incrocio. Quindi la dice lunga anche sul piede educato di questo ragazzo, insomma. Però guarda caso, i giocatori che abbiamo nominato sono tutti argentini. 8-11 erano gli argentini in campo ieri sera. Poi c'era un brasiliano che era il numero 8 Venturim, il numero 9 che era Zaldúa, che invece è uno spagnolo. Tra l'altro Zaldúa che è l'attaccante e che marcatore principe per quanto riguarda, anzi scusate, ho detto una cavolata, è Ruibal il marcatore principe del, di questa formazione con 17 gol e Monserrat appunto dicevo con 9. Insomma lì dove vai a pescare secondo me peschi bene, vuoi perché sono giovani, vuoi perché hanno grande grinta, grande voglia e hanno appunto anche tecnica, insomma dove peschi peschi bene e chi si li va a garantire questi giocatori secondo me fa un bel affare.
Eh beh, se sono qua sono sicuramente per aumentare il loro valore. Intanto Barti 61 ci manda la foto di un giornale, ci siamo sui giornali numero uno, l'Udinese ha scelto sì a Cardoso, quindi procuratore Cardoso, il suo ragazzo come l'ha piazzato? Per chi ci segue sa che Cristian Camilletti, sì, dietro sotto le quinte in realtà fa il procuratore e di qualche giocatore in maniera particolare, tra cui vecchia data, sì, questo Cardoso
che in questa stagione veramente ce l'hanno mandato ovunque. C'era il periodo dove insistentemente ce lo davano al Gualdo Casal Castalda e poi a forza di pubblicizzarlo, a forza di dire guardate che non è sul mercato, la società non lo vende, e poi la domenica successiva ha segnato addirittura, quindi
oltretutto a forza di sentire a te la società ha detto vabbè lo vendiamo.
Alla fine
lo vendiamo, però noi abbiamo aperto perché abbiamo fatto questo questo livellamento, questo paragone Cellini come Blatter. E allora che c'è Gianni Red Bull che ci scrive: ma voi vi meravigliate del comitato regionale, sono dilettanti anche loro nel senso letterale della parola, questa dimenticanza della mancata consegna non fa né caldo né freddo. E invece Fiorella, a proposito della maglia a righe, ma in realtà ce l'ha Cristian, Fiore, la maglia a righe, dice: Ste, anche tu porti calzettoni a righe come Salvini criticato dalla TV? È una battuta, mi scrive, da tranquilla. Veramente aspetta che ci guardo,
non si ricorda?
No, assolutamente. Qualche volta pallini, ma c'è anche a righe. Oggi tinta unita, guarda. Tranquilla, siamo sui giornali 2, ce ne sta Barbarti 61, ci sta mandando
l'Udinese pensa a Cardoso,
i vari quotidiani nazionali dove Cristian gongola ogni volta che viene.
Stiamo
fuori
parlando di Cardoso, allenatore portoghese del Rio Ave, sul quale l'Udinese è molto interessata. L'Udinese che secondo me non sa più dove andare a pescare, perché con gli allenatori italiani buoni a spasso che ci sono, vai a pescare addirittura un portoghese del Rio Ave. Insomma, parliamo di una formazione che non so neanche se in questa stagione ha giocato nella Serie A portoghese, credo di no, però quando giocava nella Serie A portoghese lottava sempre medio-bassa classifica, zona retrocessione, quindi non è che parliamo chissà di che formazione, di quale importanza in Portogallo, però adesso sinceramente se devi andare a pescare un allenatore in Portogallo io prenderei Sergio Conceição, l'ex giocatore di Lazio e Inter che al Porto ha fatto molto bene ed ha tra l'altro rinnovato di recente quando sembrava che potesse proprio spiccare il volo verso altri campionati europei. Quello avrei preso magari all'Udinese io. Invece, vabbè.
Ma a proposito di panchine e divertenze, ce n'è una che è in bilico. Cambio di panchina ormai sembra imminente, in realtà a questa società non si sa neanche se si iscrive, però c'è un forse futuro proprietario che è una nostra vecchia conoscenza, perché è passato anche qua, ma chi è che non passa qua, che detta la sua linea e quindi cambio in panchina è la cosa fondamentale prima ancora di coprire le spese e il passivo di circa 1.800.000 euro, che mi pare una cifra che anche questa suona familiare, anche
però c'era un po' di più,
sì, ma anche qui non ti preoccupare che se poi dopo dietro le quinte esce fuori, e quello che hanno fatto però hanno giocato fino alla fine arrivando quarti nel campionato, e questo signore dice che per fare la prossima stagione nel campionato di Serie D basteranno tra i 550 e i 600 mila euro.
Sì, bisogna vedere se intanto li tira fuori, oltre che metterci quelli che in questo momento...
No, attenzione, no, non dice che li tira fuori, è come quando è venuto qua, non vuole, ha buttato giù un budget... aggiunge l'imprenditore, adesso è imprenditore, ma non mi accontento, non voglio somme a grandi linee, anche perché per il primo anno non si dovrà sforare di un euro. La mia convinzione è di avere tutta la liquidità disponibile fin dall'inizio, così da non avere ritardi nei pagamenti. Incontrerà una figura di alto profilo, ci sono contatti per allenatori importanti, ha messo in chiaro con l'amministrazione comunale del posto, tutti devono fare i loro passi, ho chiamato il comune spiegando in cosa consiste la loro parte, aspetto le risposte, quelle che mi facciano dire ho fatto la scelta giusta.
Stiamo parlando, nome, cognome, dillo, vai, sparalo, perché io lo so, ma i nostri ascoltatori no.
Allora, stiamo parlando.
Prendi fiato.
Io me la prendo con chi me li manda. Cioè,
poveri, l'ha mandata anche a me. Cioè, non è...
il Messaggero e altri giornali che danno ancora spazio al manager romano Gianluca Ius, che sta tentando di rilevare l'Aquila.
Allora, voglio solo ricordare che l'esperienza calcistica di Foligno ha visto la squadra radiata praticamente a metà stagione, in tutte le sue categorie calcistiche, dalla prima squadra ai settori giovanili, non dico altro.
Ma non è stata colpa sua?
No. Vabbè.
Dai, non è stata colpa sua, lui non c'era.
Vero.
In quel periodo non c'era, era un'altra figura. Ma io mi domando perché non gli hanno fatto prendere l'Ancona.
Prese il fratello di Condobbia quando era all'Inter, e anche lì il fratello di Condobbia disse peste e corna di quello che stava accadendo a Foligno. Poi c'era anche un altro fratello dal cognome importante che adesso non mi ricordo sinceramente, però quella del fratello di Condobbia me lo ricordo molto bene. Comunque, a proposito dell'Aquila Calcio, sì, al quale noi auguriamo tutto il bene possibile e che non faccia una brutta fine finendo in mano a questi pseudo personaggi di calcio, ieri c'era in tribuna Edoardo Ascani, ex giocatore dell'Ancona dell'anno passato, con credo, forse, non so se abbia fatto una o due presenze, qualcosa del genere, perché sembrerebbe una pista molto calda per l'Ancona che sta nascendo, per l'Anconitana che sta nascendo per il prossimo campionato. Parliamo di un ragazzo classe 98, 19 anni, ma ne compierà 20 tra 10 giorni circa, visto che è nato l'11 di giugno, e appena due presenze in Serie D questa stagione con l'Aquila, 0 gol nel tabellino delle marcature, visto le poche presenze, probabilmente saranno anche presenze a gara in corso, però appunto sembrerebbe un profilo molto vicino ad essere ingaggiato dall'Anconitana. Staremo a vedere naturalmente nei prossimi giorni cosa uscirà fuori, però sembrerebbe, da quello che circola, potrebbe essere appunto un nome caldo per quanto riguarda la possibile nuova Anconitana. Staremo a vedere, questo è quanto abbiamo preso un attimo ieri dalla tribuna, però vedremo appunto se ci saranno poi conferme. Parliamo di un'ala sinistra, quindi un esterno può giocare sia come ala sinistra che come centrocampista, sempre sinistro, mezz'ala sinistra, insomma lo può fare tranquillamente questo ruolo.
Ci vogliamo fermare per la pubblicità, intanto state scrivendo, state mandando i vostri pensieri per quello che riguarda un po' tutti i punti di cui Maius è amico di Miani, che sta là, quella guarda caso Gianni Red Bull, ma lui era arrabbiato con Miani perché non gli aveva fatto prendere l'Ancona e non capiva perché, mi sembrava Lupo De Lupi, io sono così bravino e carino, perché non me la fanno prendere? Io stavo cercando quella nota che non so se era girata in redazione, che ce l'ha girata Paolo, di risposta di un presidente. Ce l'hai presente, Christian? Una nota stampa di risposta di un presidente di una società a proposito di chi si era fatto avanti per acquistarla. sinceramente era un link, no. La cerchiamo, vabbè, dopo vedo se riesco a trovarla, anche per qui dietro le quinte, prima le telecamere erano spente. Ma qui si è festeggiato, qui siamo andati avanti di prosecco perché appunto Cristian Camilletti ha brindato e ha fatto brindare tutti noi e allora dopo le puntate vengono allegre e euforiche per quello che ci riguarda. Intanto andiamo in pubblicità, poi vi anticipo che abbiamo tra le cose una nota stampa relativa proprio a Canil. Dico questo perché è arrivato un messaggio qualche istante fa, non so se era di Luchino, no, non era di Luchino, che ci dice a proposito degli acquisti, poi ci torno, Luchino, era qualcun altro che chiedeva, ma dove sapete niente delle ultime, no, questo è Paolo, niente, forse ce la farò a trovarlo, però intanto andiamo in pubblicità, come qualcuno ci aveva chiesto se avevamo novità, attenzione, c'è la risposta di Canil di oggi.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo. Allora, le dichiarazioni di oggi, poi andiamo subito col nostro secondo ospite di Canil. Dice questo: per quello che riguarda il futuro del prossimo della materica, quanto al futuro della nostra società, in queste settimane sono stato accostato a due realtà su tutte, Ancona e Macerata. Con Ancona ci sono stati contatti concreti. La società anconitana ha un presidente serio con cui la città potrà fare cose importanti. Riguardo a Macerata non ho mai confermato per non creare false illusioni, spiega Canil. Macerata merita un grande calcio, quello che conta. Per quanto mi riguarda siamo decisi a ripartire dalla SS Matelica, ma con un nuovo progetto e a lungo termine. Stiamo valutando se ripartire dalla Serie D o fare la domanda di ripescaggio in Lega Pro. Diverse sono le possibilità che stiamo valutando per non commettere leggerezze. Abbiamo incaricato diverse figure che si stanno muovendo in tal senso, così da considerare concretamente anche questa possibilità. La volontà sarebbe di gettare le basi per cercare di di costruire una struttura che potrebbe abbracciare il territorio, diventando un punto di riferimento in provincia, con una prima squadra che guardi al calcio che conta davvero, un settore giovanile che possa essere il fulcro della società dilettantistiche della provincia, creando una rete tra esse. Tutto per ridare alla provincia, stiamo parlando di provincia di Macerata, il calcio che merita. Infine le conferme, dunque ripartiamo confermando l'intero staff tecnico, allenatore, vice allenatore, preparatore, eccetera, eccetera.
Insomma, staremo a vedere, sicuramente hanno un bel da fare da quelle parti, soprattutto per quanto riguarda appunto il futuro del Matelica. Mentre per quanto riguarda intanto il presente dell'Anconitana e probabilmente sarà anche il futuro, visto che è il braccio destro di mister Marco Lelli, diamo il bentornato su Radio Tua al vice allenatore dell'Anconitana, Emanuele Pesaresi. Ciao Emanuele.
Ciao, buonasera a tutti voi.
Allora, intanto com'è il giorno dopo aver portato a casa anche questa competizione?
Ma si sta bene perché siamo consapevoli di aver fatto il nostro dovere, quindi era importante finire bene. E fortunatamente ieri i ragazzi ci hanno dato l'ennesima dimostrazione di quanto ci tenessero anche loro a portare a casa questo titolo, quindi è stato un anno travagliato, partito in un certo modo, però insomma abbiamo dimostrato carattere, hanno dimostrato carattere, voglia di far bene e sono felice.
E proprio perché si è partiti in un certo modo, come benissimo hai detto, che dà ancor più valore a quello che è stato appunto la stagione dell'Anconitana.
Assolutamente, sì, sì. Poi dopo si dà per scontato che la squadra vinca sempre tutte le partite, ma non è così, perché le partite l'hanno giocate e chi giocava contro di noi ha sempre giustamente dato il massimo per riuscire a strappare magari anche un solo punto. Ripeto, i ragazzi si sono messi sempre a disposizione nostra, della società, hanno sempre lavorato con massima dedizione, con massimo impegno, quindi è stato veramente un anno difficile, tra virgolette, però insomma, non dico tribolato, però c'è stato dei momenti che insomma c'era da fare, però ripeto, sono stati molto bravi.
Eh sì, c'è stato spesso anche da stringere i denti, perché insomma i giocatori hanno dovuto patire anche il discorso legato a una rosa magari ristretta, e quindi spesso e volentieri hanno dovuto stringere i denti e dare non il 100%, ma a volte forse anche il 200%.
Dimostrazione che tutti loro ci tenevano tantissimo a raggiungere l'obiettivo, che poi è arrivato due mesi fa, quindi insomma è andata più che bene, diciamo.
Certo. Ieri sera abbiamo visto uno stadio dorico, uno stadio del Conero, scusa, dorico. Speriamo un giorno di poterci riandare con quello che sarà il nuovo progetto che si sta cercando di allestire. Un del Conero che veramente nella sua tifoseria ha risposto alla grandissima.
Ma ieri è stata proprio la ciliegina sulla torta. Io devo dire che dalla prima giornata di Falconara che i nostri tifosi ci sono sempre stati vicini, hanno sempre sostenuto la squadra, pur magari a volte non vedendo uno spettacolo magari dei migliori, però ripeto, tifoseria anche ieri insomma ha dimostrato di quanto è attaccata a questi colori, di quanto magari nelle passate stagioni hanno sofferto, però si sono rimessi lì, insomma, non guardando la categoria, ma tifando per questa maglia. Ripeto, tutti noi ci aspettiamo magari di tornare a certi livelli.
Certo, se qualcuno fosse venuto ieri sera a vedere la partita con 1000 spettatori, con quell'ambiente, magari tutto poteva pensare tranne che si trattasse di una finale regionale per la prima categoria.
No, assolutamente, è stata una partita, a parte la partita che è stata molto intensa, molto, molto vera, cosa che nelle ultime nostre uscite, insomma, le partite erano un po' più blande, ma ieri c'è stato veramente da soffrire, da lottare, e poi ripeto, la cornice è stata impressionante, c'era veramente tanta gente, e poi non è che stanno zitti, insomma, cantano, incitano la squadra al primo e all'ultimo minuto, cioè mi sembra di ritornare ai vecchi tempi, quindi insomma una cosa positiva questa.
Ieri sera effettivamente, Emanuele, se fosse andata storta la partita, vero che magari i giocatori sarebbero stati tristi di non aver raggiunto il secondo obiettivo stagionale, però è anche vero che forse il rammarico andava proprio verso la tifoseria, perché uno spettacolo così, cioè vincere la partita di ieri sera arrivando tra l'altro anche ai calci di rigore, quindi con una sofferenza maggiore, proprio è stato la chiusura del cerchio perfetta.
Sì, sì, no, ripeto, è stato bello, emozionante, poi ripeto, quando c'è sto calore del pubblico, poi anche chi scende in campo dà sempre qualcosa in più, perché per tanti di loro magari non è semplice giocare, oppure magari è la prima volta che giocano davanti a tante persone, una finale secca, quindi insomma è stato, ha dato un bel effetto insomma a tutti quanti, dai.
Assolutamente.
Poi è venuto a fare anche una buona partita da entrambe le squadre contro la Civitanovese, che secondo me è una buonissima squadra, quindi insomma, abbiamo tenuto testa, dai.
Ve l'aspettavate proprio così la Civitanovese? Perché insomma ce l'avevano descritta come una formazione di gamba, giovane, ricordiamo età media 21 anni e mezzo, ben allenata da Francesco Nocera, altro che insomma la fascia da capitano, sa anche lui cosa vuol dire vestirla con la maglia dell'Ancona o dell'Anconitana. E però dall'altra parte c'era veramente una Civitanovese che soprattutto nel primo tempo indemoniata.
Sì, sì, sicuramente la prima mezz'ora ci ha messo in difficoltà, poi dopo secondo me abbiamo preso le giuste misure, abbiamo cambiato qualcosa, la partita poi dopo l'abbiamo messa in equilibrio, poi è chiaro quando si arriva ai calci di rigore lì la qualità magari del nostro portiere è stata differente da allora, e chi andava a calciare anche insomma ci siamo allenati anche per questo in questa settimana, la settimana passata, quindi ha fruttato dai, quindi siamo tutti felici.
Parlavamo in precedenza con il nostro primo ospite che era Sauro Trellini, che tu ben conosci, e dicevamo Civitanovese miglior difesa, 9 gol appena subiti in stagione. Dall'altra parte c'era un'Anconitana con 10 gol, con 100 gol fatti nella regular season più i due della semifinale del titolo regionale. Insomma, alla fine miglior attacco contro miglior difesa si sono annullate.
Sì, infatti ho dovuto fare un pareggio. Chiaramente delle occasioni ci sono state per fare dei gol, sia da parte nostra che da parte loro, poi alla fine è venuto fuori questo pareggio che insomma, penso anche giusto, poi ripeto, dopo la lotteria dei rigori chi c'ha più sangue freddo insomma riesce a portarli a casa.
Quando hai soprattutto un portiere che si chiama Gian Claudio Lori, che i rigori li parava anche tra i professionisti, cioè arrivare in quella situazione sicuramente già parti 1-0.
No, è chiaro che Claudio è un portiere di livello, quindi insomma se la società ha investito su di lui anche per un futuro, è normale che una grossa mano te la può dare là dietro, quindi sono felice per lui, perché nelle ultime partite non è stato tanto chiamato in causa, perché non ci trovano mai in porta, quindi non è neanche facile per un portiere insomma quando non riceve mai un tiro tenere alta l'attenzione. Poi i rigori sono una cosa a parte, quindi siamo tutti felici.
Com'era l'ambiente a fine partita nello spogliatoio? Il presidente si è complimentato con voi, la società?
Ma è normale che quando si vince va tutto bene. Ripeto, abbiamo concluso un anno importante, perché siamo ripartiti dal punto più basso, quindi c'è voglia di riscatto, c'è voglia di crescita. La società ha investito su delle persone insomma che stanno costruendo la società, sicuramente adesso allestiranno una squadra più che competitiva per il prossimo campionato, quindi è chiaro che c'è tanto entusiasmo. Io mi auguro che tutto questo entusiasmo non vada perso, perché Ancona merita altre piazze e tutti credono a questo progetto e speriamo che vada a buon fine il tutto.
E come dicevamo anche in precedenza, anche la tifoseria merita, appunto, visto anche la risposta di ieri sera, di stare in altri scenari ben più competenti a questo ambiente. Chiaramente il futuro, lo hai detto anche tu, adesso la società è logico che creerà una rosa per, tra virgolette, asfaltare anche il prossimo campionato, che sia di promozione o che sia d'eccellenza, poco cambia. Sarà sicuramente una formazione ultra competitiva. E il futuro? C'è anche Emanuele Pesarese ancora?
Ma io l'ho ripetuto anche oggi ai colleghi, ai vostri colleghi, io la mia massima disponibilità c'è per questa società, per questa piazza, insomma sapete tutti quanto ci tengo io a far parte di questo nuovo progetto, quindi è normale che io la mia disponibilità la do, poi dopo è chiaro che c'è una società che deve valutare e deve prendere delle decisioni, però ripeto, adesso avremo penso un incontro, una chiacchierata la faremo tranquillamente.
quindi da parte mia totale disponibilità. Adesso vediamo cosa deciderà poi il presidente.
Bene. Emanuele, io ti ringrazio, non so Stefano se vuole aggiungere qualcosa.
No, in apertura Emanuele ho fatto una considerazione, tutto bello, mi è piaciuto tutto, però ieri sera alla fine della partita mi aspettavo che alla squadra e quindi alla società fosse consegnato almeno, anche fosse stata di cartone, una coppa relativa alla vincita di questa competizione, perché alla fine si tratta sempre di una competizione, piccola, grande, importante, meno importante, c'è un qualcosa... Invece
sì, no, ma infatti anch'io che ero lì a bordo campo non vedevo nessun tipo di banchetto, nessun tipo di coppa, quindi ho detto ma quindi sai che finisce, come finisce, non c'è niente, nessun tipo di premazione.
E infatti abbiamo aperto facendo un accostamento di quelli che fanno girare le persone, però sono andato a ripescare il 2006 quando Blatter non consegnò a Fabio Cannavaro la coppa. Appena conquistata la Coppa del Mondo conquistata dall'Italia, cioè anche lì qualcuno non consegnò, sparì e non consegnò. Qui come è sempre di coppa si tratta, di cartone, quella che ti pare, però sembra, è una cosa, una mancanza pesante del comitato regionale, che possono aprire poi varie supposizioni, no? Magari perché si sono arrabbiati di qualcosa che è uscito e si sono sentiti scavalcati, ma poteva vincere anche la Civitanovese, non era detto che avesse vinto la Conitana, però così veramente un peccato, anche perché facendo due conti il 33% va loro, ci scappava la coppa, cioè non è che...
nelle altre manifestazioni in cui ho avuto la fortuna di alzarla da capitano, insomma, c'è sempre stata una coppa, quindi
era la prima cosa tangibile tra le altre cose che andava a finire nelle mani, no? In questa stagione sarebbe stata quella coppa, è la prima cosa che uno teneva in mano per aver vinto immediatamente, perché la promozione è stata conquistata sul campo, ma la coppa, insomma, di un torneo vabbè.
Ci rifaremo il prossimo anno, speriamo,
dai. Speriamo, insomma,
lì c'è la coppa dopo,
sì, più di una,
me la ricordo.
E attenzione, che il prossimo anno saranno tre le competizioni, appunto. Già un triplete è stato fatto, quest'anno un double.
Siamo già passati,
esatto.
Siamo allenati su questo.
Esatto.
Speriamo che vada tutto in un certo modo.
Certo. Va bene, Emanuele, grazie, gentilissimo.
Ciao, grazie a te.
Buona serata.
A risentirci.
Ciao, Emanuele. Ciao. Lasciamo il Pesa, Emanuele Pesaresi, grande giocatore dell'Anconitana.
Abbiamo parlato di triplete, che aveva fatto appunto in eccellenza Marco Lelli. Sì. E il double di quest'anno, noi abbiamo negato il triplete invece alla Civitanovese di categoria. Hai visto? Coppa Marche, titolo del campionato di prima categoria, però il titolo regionale si è accasato in biancorosso.
Noi eravamo fuori per la Coppa Marche, non la potevamo fare.
Esatto, esattamente. Chissà che se no... Poteva scapparci anche lì una finale Anconitana-Civitanovese.
Tutto poteva essere.
Esatto.
Comunque noi ce l'abbiamo qui delle coppe ancora avanzate, se serve ci mettiamo a disposizione di chiunque, insomma, per fornirla, per poterla dare all'Anconitana. Ma poi io penso che se faccio un salto dal timbrificio amico, insomma, ce la procura anche in tempi rapidi. Veramente, insomma, una cosa... è vero che siamo nel campionato dilettantistico e tutto è da scoprire, però insomma te lo danno al torneo parrocchiale un qualcosa, te lo danno lì, questa è mancanza, proprio una mancanza. Poi oltretutto c'hai tutti i mass media presenti, te ne frega niente di Radio Tua, però insomma ci sono le radio, ci sono le televisioni, ci sono i quotidiani, due rimasti, poi i siti internet per quello che possono contare, qualcuno dice che non contano, qualcun altro dice che contano, ma se stanno aperti vuol dire che contano, anche quelli conta, qualcuno sicuro. Li legge, insomma tutti stanno lì, oltre 1000 persone presenti allo stadio, finisce e giocatori mutande, ma insomma, l'atto dove il fotografo, tra l'altro, di solito uno sta lì solo per quello, no? Per farsi fare la foto, uscire sui giornali, essere intervistato, niente.
Bah, Che ti devo dire?
Gianni Red che ritorna su quello che abbiamo letto prima, poi l'ho trovato grazie a Daniele Tittarelli, ciao Dani, l'articolo che avevo letto, ma ormai l'età è quella che è, e in più il prosecco che mi ha fatto bere prima Christian, si annebbia la vista. Allora Gianni Red diceva, Jus vuole battere il record delle società fatte fallire da lui, ma possibile che ancora c'è chi gli dà spago? Non è il solo, ce n'è un altro! Dopo ti ritengo anche quell'altro perché...
ma troppi ce ne sono che circolano ancora
questi due, sì, sì. Questi due sono, non li batte nessuno
ultimamente,
eh?
Li abbiamo sentiti nominare nel giro di un anno spesso e volentieri. Jus anche di più, mentre l'altro che fai riferimento,
vabbè, Jus entra, esce, ospite delle patrie galere,
si diverte, l'altro invece a mandare email a destra e
l'altro da tutte le parti, c'è un presidente che gli ha risposto, ma gli ha risposto in maniera simpatica, carina. Va tutta la mia solidarietà,
e dico per fortuna che lei ha risposto in quella maniera lì.
Allora, Giorgio Grassi, patron del Rimini, risponde con una lettera aperta a quest'altro che si chiama Alessio Sundas. Ecco. Ce ne siamo occupati. Aveva proposto anche di rilevare il contratto di Donnarumma, visto che c'erano problemi, cioè mira molto in basso. In merito alla manifestazione di interesse per l'acquisto del Rimini, ennesima richiesta da parte di quest'ultimo in Lega Pro, viste le tante società addocchiate ma senza poi trovare mai alcun accordo. Scrive così il presidente: ciao Alessio, abbiamo ricevuto ieri attorno alle 15 una PEC con la tua manifestazione di interesse per l'acquisto del Rimini per poi portarlo nella massima serie. Anche questa l'ho sentita tante volte. Contemporaneamente ne hai mandato una copia ai media locali e nel tardo pomeriggio sono stato contattato da una testata per chiedermi ulteriori lumi. Confesso che mi era stata mandata copia solo pochi minuti prima dall'amministratore delegato e quindi alla giornalista avevo chiesto tempo per verificare. La tua proposta è stata inviata in termini abbastanza irrituali, dal momento che trattative di questo tipo hanno bisogno di riservatezza, anche se nel caso di specie, se avessi avuto il tempo e la voglia di approfondire anche solo consultando il nostro sito e tutti i social collegati, ti saresti imbattuto nella pubblicazione dei nostri rendiconti finanziari e dei nostri bilanci pubblicati e aggiornati trimestralmente. Caso unico in Italia? Forse. A che però quindi tutta la sequela di informazioni che vai a richiedere, un compendio di copia e incolla che va bene per qualsivoglia uso, solo cambiando la regione sociale del destinatario? Forse qui già ha iniziato a mangiare la foglia che questa comunicazione è stata inviata più e più volte. Piuttosto incuriosito mi sono messo a digitare e ho scoperto che tu con altri sponsor e sostenitori già avevi cercato di salvare il Parma di Tanzi, la Fiorentina dei Della Valle, per portarlo perlomeno in Champions League, recentemente il Cagliari per poter nutrire ambizioni più importanti e che avevi provato a rilevare anche il Palermo di Zamparini. Inoltre sei stato associato a prescindere dalla sequenza temporale al Prato, al Vicenza, alla Pistoiese, alla Cragas e altre di cui magari nulla sappiamo. Proseguendo ho scoperto che hai anche una buona fama di tombeur de femme, beato te, ma ti ricordi sommessamente che a Rimini nel 1843 è sorto il primo bagno d'Europa e da allora i maschi romagnoli, detti birri, hanno conquistato sul campo significativi trofei. Rimini è la città di Fellini, di Amarcord, dei Vitelloni, dei Zanza, dei Latin Lovers, dei bagnini più affascinanti d'Europa. Se la percentuale di successo nel conquistare i cuori delle ragazze fosse la stessa delle tue incursioni nel mondo del calcio, una ripassatina delle arti amatorie dei riminesi non ti farebbe male. Fra di noi usiamo dire patacca sì, coglione no. Cordiali saluti, Giorgio Grassi.
Io farei un applauso, farei, guarda. Glielo faccio proprio in diretta, glielo faccio perché che gli vuoi dire?
Ricordo, Giorgio Grassi, patron del Rimini, questa è la lettera di risposta ad Alessio Sundas che si era candidato per rilevare la società. Insomma, ogni tanto qualcuno c'è che ci scherza e risponde in rima a queste provocazioni. Che vi devo fare? Grazie Dani perché mi hai ritrovato questo articolo che avevo letto ma non riuscivo a focalizzare per ritrovarlo. Questo per rispondere insomma anche ai vostri messaggi relativi a certi personaggi. 19:48 minuti primi, chi ci abbiamo adesso?
Andiamo in pubblicità che siamo in ritardissimo con il nostro terzo ospite.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione
è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su extraprometeo.it. Extra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Abbiamo parlato di Serie B, di Serie C, di coppe, triplette, insomma, le abbiamo tirate in ballo un po' tutte.
Eh sì, cioè, addirittura il nostro prossimo ospite ha calcato anche i campi della Serie A, molto, molta Serie A, Serie B, Serie C, insomma, nelle ultime stagioni però chiaramente è andata un po' in scendendo la parabola e è finita a giocare tra i dilettanti. Però sicuramente è stato un gran giocatore, qua ad Ancona ce lo ricordiamo molto bene. Ben ritrovato a Daniele Degano, ben ritrovato su Radio Tua, ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Daniele, allora abbiamo detto parabola un po' discendente nei tuoi ultimi anni di carriera, però in fondo
sì,
dai.
Anche un po' per scelta.
Assolutamente.
Abbiamo preferito sposare anche una situazione familiare migliore, situazioni lavorative che sono venute a crearsi, quindi secondo me il calcio è cambiato molto rispetto a prima e diciamo che ho voluto essere un po' più lungimirante magari di altri, perché sinceramente ero un po' stufo di andare a ricercare qualcosa che comunque si è perso e si è visto purtroppo negli ultimi anni, che si è perso un po' di tradizione, un po' di, insomma, è un mestiere diverso da quello che si faceva prima.
Assolutamente sì, sono completamente d'accordo con te Daniele. Allora, prima di passare alla partita di ieri sera, dove tu eri presente in tribuna a seguire i colori biancorossi, parliamo un attimo di questa stagione per te col Porto Potenza. Hai superato...
No, Potenza Picena, perché se dici Porto Potenza è macello.
Potenza Picena, ok.
Esatto. Anche io ho capito un po' la fine, perché non è che sappiamo tutte queste dinamiche, però... È meglio dire Potenza Picena.
Va benissimo. Allora, intanto una stagione per te positiva, 13 gol in campionato, sei il terzo marcatore per quanto riguarda la categoria di promozione e poi tra l'altro hai superato anche i 100 gol in carriera, quindi sì, per te un bel risultato.
Sì, dai, quest'anno, ripeto, è stata una scelta ancora più drastica della Serie B gli ultimi anni, perché appunto la situazione lavorativa veniva a impegnarmi in maniera un po' più ingombrante, e ho fatto una scelta di vita che mi ha portato a fare questa categoria per esigenze insomma di tempo, e quindi dedicare un po' meno tempo al calcio, sempre con grandissima passione e certamente con obiettivi anche importanti. Per dare qualche po' più di tempo anche a un'attività che insomma da un po' di anni sta andando avanti, e questa mi ha fatto riscoprire una categoria che non conoscevo assolutamente, che però viene fatta da ragazzi che anche, ripeto, hanno delle situazioni lavorative, lavorano, fanno allenamento magari dopo il lavoro, insomma, devo essere sincero, ho visto e ho notato e ho apprezzato tantissimo i sacrifici e gli sforzi che tanti ragazzi fanno veramente per passione, per pochi soldi, per correre dietro un pallone, per avere soddisfazioni, e questo è tanto di cappello. Quello che poi è successo anche all'Ancona, insomma, di, di fare un campionato dove gente la lunedì mattina non è che ripensa alla partita, ma deve rimboccarsi le maniche e andare al lavoro. Quindi è una situazione che mi ha fatto pensare molto e mi ha fatto pensare ancora di più questo sport.
Allora, stagione importante, dicevamo, per te al Potenza Picena.
Mi sono divertito. Dai,
sì. E questo è importante.
Questa è la cosa fondamentale. È una stagione che comunque sia mi ha fatto insomma, ripeto, oltre a capire tante cose, mi sono divertito, abbiamo fatto una buona stagione. Adesso domenica abbiamo la finale insomma del girone, per poi andare a sviluppare l'eccellenza, l'ultima partita se riusciamo a passare domenica, insomma, ecco. Quindi una stagione dal vertice, noi abbiamo lottato per vincere il campionato fino alla fine, non ci siamo riusciti per pochi punti, però una squadra che insomma ha fatto 59 punti, una stagione importante, dai.
Era questo l'obiettivo del Potenza Picena in questa stagione o c'era altro?
Inizialmente no, cioè, lottare al vertice fino a insomma, poche giornate dalla fine, no, era una squadra che voleva stupire, ma non è stato così. Però ripeto, abbiamo fatto secondo me qualcosa in più del normale, però adesso ci tocca ancora, speriamo, due settimane per insomma per dare anche veramente una forte gioia a un paese che comunque ci segue veramente con grandissima passione, perché hanno riscoperto un paese veramente di gente con grandissima passione per questo sport. Infatti anche domenica alla prima giornata di playoff, insomma, c'era uno stadio praticamente pieno, e domenica penso che si ripeta pure. Quindi c'è tanta passione dietro questa squadra, e questa è una cosa che è molto bella.
E lo sto vedendo dalle fotografie che mi sta mandando Daniele Tittarelli, perché appunto mi manda le foto della tifoseria organizzata del Potenza Picena, veramente una cornice di pubblico che nemmeno sembra da promozione, dove in queste categorie appunto
sì,
nemmeno c'è spesso.
Assolutamente, guarda, è una bella scoperta, una bella sorpresa. Mi avevano detto, ma sinceramente è stata una bella sorpresa, insomma, dai. Per adesso, ripeto, abbiamo dato delle belle soddisfazioni, speriamo di dargli insomma la soddisfazione più importante, che sarebbe quella di avere una categoria diversa, insomma, ecco.
E veniamo invece al match di ieri sera. A proposito di pubblico, ieri sera c'è stata veramente una bella cornice, perché un migliaio di spettatori te li saresti mai aspettati in una finale di prima categoria del titolo regionale?
Guarda, io è la seconda volta che vengo, perché una volta una domenica di sfida ero venuto con la famiglia a vedere un tempo, forse andati via perché era difficilissimo rimanere con un bambino di 3 anni lì a guardare la partita. E poi ieri sono venuto perché io sto facendo il corso dell'allenatore e siccome c'era questa partita abbiamo deciso insomma di venire tutti quanti del corso a vedere questa partita, che secondo me dava oltre allo spessore del pubblico una partita comunque vera rispetto magari a partite fatte con squadre un po' di tasso tecnico diverso. E infatti ieri è stata una partita vera da quel punto di vista, sia sotto il piano d'agonismo, adesso sono delle giocate importanti. E poi vabbè, chiaramente il pubblico non è piazza da padrona, perché ieri non sembrava di stare sugli spalti di uno stadio con una squadra in prima categoria.
Sembrava magari
tanto di cappello.
Sembrava magari giocare una finale, non so, di Coppa Italia, di un altro tipo di categoria, non assolutamente di una categoria dilettantistica.
Fa tristezza, ma tutte e due, io ho giocato anche a Civitanova un anno e ho vissuto la passione di quella città e dei tifosi, che è veramente anche lì una grande piazza dal punto di vista dilettantistico. Ancona non merita certamente una categoria del genere, ma proprio come storia, ho vissuto pagine bellissime della mia carriera, ricordo uno stadio pieni, stadi gente con grande veramente entusiasmo. Ripeto, ieri sì, mi ha fatto insomma una bella impressione, però io in mente ho altri ricordi che comunque un po' di tristezza me lo fa a me vedere quello stadio tutto vuoto, sinceramente, senza curva, non è che mi dia molto. Però chiaramente adesso questo è il periodo, va bene così, e quelle 1000 persone sono quelle che nessuno si aspetta, però mi auguro che torni insomma lo stadio che tutti si ricordano, insomma, dai.
Ed è quello che ci auguriamo tutti quanti, per quanto sarà difficile, perché sappiamo anche, non soltanto ad Ancona, anche nelle categorie superiori, anche tra i professionisti, Serie C, Serie B, come l'affluenza di pubblico sia diminuita tantissimo.
Ne parlavamo prima, il calcio è cambiato, purtroppo, se gli ambienti sono cambiati e questa cosa ne risentono tutti, anche gli spettatori, quindi così.
Che partita è stato? Che partita hai visto? Insomma, hai parlato di partita vera e questo, guarda, è il comune denominatore che un po' tutti hanno unito, perché effettivamente in questa stagione di formazioni all'altezza dell'Anconitana praticamente non si sono viste mai. La Civitanovese, adesso non so nel suo raggruppamento, so soltanto che magari il Val di Chienti ha dato filo da torcere fino alle ultimissime giornate, però ieri sera... In campo tra i 93 punti dell'Anconitana e i 91 della Civitanovese c'erano 184 punti stagione.
Sono visti tutti, ma chiaramente Civitanovese un po' non rispecchia una squadra di prima categoria, già anche il fatto di avere 10 stranieri in campo, 9 argentini, un brasiliano, insomma, fa capire che non è una prima categoria normale. Dai, io dal mio punto di vista non si può vedere una squadra di prima categoria con 10 stranieri, con tutto il rispetto. Però è stata strutturata così, sicuramente ha fatto anche bene, ha vinto il campionato e tanto di cappello. È una squadra con grandissime doti fisiche, tecniche e mentali, perché comunque si è visto, insomma, una squadra che aveva voglia, anzi anche troppa, secondo me, insomma, ha giocato una partita molto vera, anche molto maschia, perché è l'indole di quei giocatori.
Esatto.
L'Ancona penso che non era preparata a questo, ma non pensava a quei ritmi, insomma. Quindi io ho visto una squadra che comunque l'ha gestita molto bene, una squadra che comunque sapeva dettare i tempi, ma ancora comunque giocatori in questa categoria, a parte vabbè Mastronunzio che lo conoscono tutti, però sono altri giocatori che comunque la categoria non gli compete, si vede insomma alcune giocate. Però devo dire la verità, Civitanova io non l'avevo mai vista e mi ha fatto una bella impressione, però rimango della media che non si può vedere una squadra in prima categoria con 10 stranieri, 12 stranieri. Ma non avrebbe senso, però
assolutamente.
Questo è quanto. Quindi. Però una bella partita.
Una bella partita degna di una finale, come dicevamo, magari non di questa categoria, ma per altre categorie. Però tu hai ben detto. Un primo tempo probabilmente pronti via, abbiamo visto una Civitanovese con un'indole e una forza sempre a correre dietro agli avversari, a recuperare i palloni, insomma una bella formazione, proprio magari come dicevi benissimo il sangue argentino di quegli 8 undicesimi si facevano sentire tutti.
Poi anche l'allenatore mi hanno detto che è una persona che già trasmette molto quel tipo di calcio, quindi... Sicuramente gliel'ha trasmesso bene perché non l'hanno fatto, però c'è anche da vedere la chiave della partita, fine stagione, insomma, sono partite che queste qui, anche a livello fisico, sai, 2 settimane che finiscono che divido il campionato, quindi non la prepari sempre in maniera diversa. E invece però veramente mi ha stupito anche la qualità di alcuni giocatori e la tenuta atletica, insomma, è stata una partita discreta da tanti aspetti. Purtroppo
sì.
non sono venuti fuori dei gol, però alla fine... importante che ha vinto l'Ancona, meglio così. Insomma.
Sì, che poi per quanta indole e forza ci avesse messo la Civitanovese, molta imprecisione sotto porta.
Sì, tanta, ha corso tanto, e poi ti ripeto, fine dell'anno, male che magari sia meno pressione, si può anche stare, le occasioni più importanti le ha avute l'Ancona.
Esatto.
Ha gestito la partita bene, dai.
Infatti è proprio qui che volevo arrivare. A parte la parata di Lori, neanche dopo un minuto nella ripresa, su Ruibar le occasioni migliori le ha avute praticamente Mastronunzio.
Probabilmente quest'anno anche l'occhio un po' abituato a vedere delle squadre che praticamente non calciavano mai in porta, facevano fatica. Civitanova magari aveva qualcosa in più, si è visto, ma alla lunga su 10 partite... 9 la vinceva l'Ancona, secondo me, tasso atletico tecnico c'ha, quindi ci sta, dai, ci sta. Ti ripeto, è una partita diversa dalle altre perché ci sono state 2 squadre che erano non equilibrate, ma c'aveva qualcosa in più, insomma.
E poi quando si va ai calci di rigore, la famosa lotteria, lì se hai un Gianclaudio Lori in porta, abituato già a parare i rigori tra i professionisti, figuriamoci.
Sì, sì, certo, assolutamente.
Ha fatto assolutamente la differenza. Va bene, io naturalmente ti ringrazio Daniele per... Sì, c'è un messaggio giustamente, mi ricordano, ti stavo lasciando senza leggere il messaggio, Dorico che ti scrive. Daniele, di la verità, con Cornacchivi non giocavi tanto, c'erano problemi tra voi, non vi prendevate?
No, no, non è quello il discorso, è che lui vedeva il calcio in un'altra maniera, non in un'altra maniera, mi faceva giocare nel ruolo che a me piaceva fare sì e no, quindi alcune volte ha scelto altri giocatori, però io quell'anno mi sono divertito lo stesso, ho fatto 10 gol, abbiamo vinto un campionato, abbiamo giocato tutti non con grandissima continuità, a parte qualche giocatore che mister aveva delle preferenze giustamente, però tanti si sono girati, abbiamo cambiato, insomma. Quell'anno avevamo tanta qualità in avanti e quando entrava uno usciva un altro, insomma non si capiva bene che cambiasse molto, quindi devo dire la verità, è stata un'annata positiva perché poi dopo chiaramente vincendo il campionato tutto chiaramente andava a favore nostro e quindi mi sono divertito, dai, devo dire la verità.
E questo è importante. Prima di lasciarti ti faccio proprio l'ultimissima domanda, visto che tu il campionato di promozione lo hai vissuto nel corso di questa stagione, l'Anconitana, secondo te, così come è composta oggi, avrebbe bisogno di cambiamenti o basterebbero 2-3 ritocchi per essere competitiva al massimo?
Guarda, non lo so. Io che ho vissuto il campionato, dipende anche molto dal girone. Il nostro girone è un girone diverso dal girone A. Adesso non so dove si andrà a posizionare l'Ancona in promozione, o come sperano in tanti faccia il salto di categoria, adesso non lo so. Però il campionato di posizione non è semplice, perché comunque sia quando sei di mezzo gli under è sempre un campionato difficile, perché se non hai la situazione under a posto diventa difficile, soprattutto una piazza come Ancona che pretende tanto, che comunque sia è una piazza molto difficile perché ha credenziali importanti, piazza dove devi vincere, quindi devi prendere giocatori che in quella categoria devono essere pronti forse anche di più di quella categoria, quindi sarà a chi farà la squadra, però gli under sono un punto interrogativo importante per questa categoria e per il resto insomma non sono io a dover dire, insomma sono giocatori di grande spessore in questa Ancona, quindi penso che con poco si possa far bene, ecco.
Bene. Grazie Daniele per il tuo intervento, sempre un piacere poterti sentire, naturalmente speriamo di sentirci prossimamente.
Va bene, un
ciao,
forte.
Ciao e in bocca al lupo per la fase finale. Grazie, ciao.
Lasciamo Daniele Degano, l'ex di casa nostra. Vi è piaciuto allora l'apertura, insomma, quella che siamo andati a ripescare in Italia campione del mondo 2006. Dopo ve la riproponiamo quando chiudiamo, vi facciamo risentire che quella gaffa fatta da Blatter all'epoca. Ma già è Blatter, già ti fa un po' anche, no? A me viene subito in mente Men in Black, no? Sai, quella serie dove c'era il Blatter gigante che si arrampicava sulla torre.
Andiamo oltre Stefano, sono le 27 minuti,
dobbiamo fare un passaggio perché c'è stata un'altra bella cosa nella giornata invece di
sì,
oggi.
Perché quando il venerdì si va in onda c'è sempre anche da parlare non soltanto di calcio, ma c'è da parlare anche della Campetto Basket Ancona, Stamura Ancona, quindi tra poco ci stiamo per collegare con il nostro inviato Alessandro Elia, che ci darà appunto le ultime notizie sulla Campetto Basket Stamura Globo Ancona, perché oggi sono scesi in campo contro la formazione di Palermo in quella che è appunto la fase finale che permette l'accesso a quella che sarà il prossimo campionato di Serie B. Quindi soltanto qualche istante per far intervenire il nostro inviato per sapere appunto le ultime. Intanto che dire, diciamo che appunto Che dice? Dall'altra parte Stefano non risponde, pare capire che non risponde.
No, abbiamo preso la segreteria telefonica dall'altra parte.
Bene,
allora ci riproviamo fra un paio di minuti al volo per avere insomma le news che già vi abbiamo messo sulla nostra pagina Facebook, abbiamo linkato praticamente oggi. È finita la prima battaglia verso il paradiso, così scrive il responsabile Alessandro Elia, campetto basket ovviamente, verso il paradiso, 83-68 risultato finale per la Luciana Mosconi Globo su una battagliera Aquila Basket Palermo. I dorici mostrano i muscoli con tanta difesa e intensità, portano a casa l'importantissima vittoria. Ora un sabato alla finestra, quindi domani si riposa, torna in campo domenica alle ore 15. La sfida contro la GSD Basket Ferrini, quindi prossimo appuntamento per quello che riguarda la Luciana Mosconi. Non è arrivato un messaggio, tu che hai visto lì, non ha fatto bling bling?
No, qua di no, qua no, no, non so da quest'altra parte se
no,
c'è
ho
qualcosa.
Ho visto uscire fuori ma poi è rientrato. Vabbè, i misteri di WhatsApp, di solito quando viene fuori la barra vuol dire che c'è un messaggio in arrivo.
Allora, ma hai sentito quello che diceva invece Daniele Degano, che mi trova d'accordissimo? Non si può costruire una formazione in queste categorie composta praticamente,
da
come era
stranieri.
Ieri sera, a 10 undicesimi stranieri.
Vabbè, però
questi devono essere i campionati dove devi lanciare gli italiani e i giovani.
Però per quello che riguarda la Civitanovese, o era o questa minestra o salti dalla finestra, perché ricordiamoci che anche loro sono partiti in una situazione molto precaria, con tanti giocatori che hanno abbandonato la squadra proprio all'ultimo momento. E quindi il mister, che lo sappiamo tutti, è un gran mister, ha fatto buon viso a cattivo gioco, come si dice. Si è trovato in una categoria totalmente diversa rispetto a quello con cui era stato contattato e con i giocatori che la società poteva permettersi di avere. E quindi, insomma, ecco, diamo atto di quello che era la situazione in quel momento. Pienamente d'accordo che sì, e tranne qualcuno che è nato ad Ancona, tra le altre cose, che è presente in squadra, per il resto Brasile, Argentina, eccetera.
Ieri c'era Brasile, c'era Argentina, c'era Spagna, c'era Costa d'Avorio e un'altra pure che adesso non ricordo sinceramente. Comunque davvero erano 4-5 paesi, tutti nel complesso praticamente tutti sudamericani, argentini, infatti ripeto 8 undicesimi in campo erano appunto argentini quelli che scendevano in campo. Infatti anche la tempra che hanno avuto durante la partita si è fatta notare, la famosa gara argentina si è vista anche durante i 90 minuti in campo. Insomma, io comunque, a parte questo, che mi lascia un po' così, un po' allibito, vedere in prima categoria una formazione tutta fatta di stranieri, però per il resto, se andiamo sul tecnico, veramente una bella formazione che un po' me l'aspettavo, un po' me l'aspettavo una formazione del genere. Anzi, tra l'altro l'avevamo detto anche nella giornata di lunedì con Silvia Tirellini in studio, che sarebbe stata probabilmente partita vera, e così è stato, perché effettivamente due corazzate che erano state costruite appositamente per vincere il campionato, tra l'altro è vero, costruite per vincere il campionato, però entrambe con il punto in comune che partivano un po', diciamo, con il punto interrogativo, perché non sapevano effettivamente come potesse andare. L'Anconitana appunto per quelli che erano state le dinamiche di inizio stagione, con la realizzazione della squadra proprio all'ultimo istante, al termine d'agosto e i primi di settembre, e la Civitanovese praticamente lo stesso, non sapeva quale potesse essere la reale forza complessiva della squadra, come poteva andare a finire. Però alla fin fine l'Anconitana ha stravinto il suo raggruppamento B con 93 punti. Dall'altra parte la Civitanovese invece ne ha realizzati 91. Morale della favola, entrambe le formazioni hanno perso una partita. L'Anconitana con il Lettori Castelplanio in quel famoso 15 ottobre dove perse 1-0 in casa, e invece la Civitanovese non perdeva dall'11 novembre contro il Val di Chienti, la formazione che ha dato veramente filo da torcere fino quasi all'ultimo, perché se non ricordo male i punti del Val di Chienti erano 88 contro i 91 appunto della Civitanovese. Comunque complimenti alla formazione di Francesco Nocera, li faccio di nuovo perché se li merita veramente, e chissà, chissà Stefano, che magari qualcuno possa tornare buono la prossima stagione con la maglia dell'Ancona. Sinceramente quei due o tre che nominavo in precedenza mi piacerebbe vederli con la nostra casacca.
Vedo che tanti nostri amici hanno rivisto che siamo tornati online sulla nostra pagina Facebook, quindi ci stanno mandando i loro like, anzi se non l'avete fatto metteteci un bel mi piace, no? Che ci fa piacere insomma anche a noi potervi così annoverare tra gli amici di Radio Tua. Saluto Daniele, saluto Stefano, saluto insomma un sacco di gente che qua sta continuando a mettere like sui messaggi vecchi, e vecchi perché dovevo metterli addirittura dal mio account per poterli pubblicare. C'era stato questo blocco stranissimo da parte di Facebook, tra le altre cose non ci fa ora pubblicare qualcos'altro, ma non importa, insomma pian piano andiamo avanti così. Allora abbiamo aperto con la Coppa che non c'è la puntata di oggi, esatto. Perché l'Anconitana ha vinto, ma dall'altra parte la famosa premiazione non c'è stata, perché non c'era chi doveva premiare, non c'era neanche l'oggetto da dare in premio. Vabbè, dimenticanza, vabbè. Vogliamo fare polemica? Non facciamo polemica assolutamente, non è questa l'intenzione, però ciò non toglie che insomma la premiazione non c'è stata ieri sera. Domanda insomma che io ho posto questa mattina, perché non essendo presente ovviamente allo stadio del Conero, dico magari mi sono perso qualcosa, la vedo sui quotidiani, ci sarà la solita foto di rito con una stretta di mano, la consegna della coppa che va al capitano e al presidente della società, ma non ho visto la foto. E allora ho chiesto ai colleghi della carta stampata, ma come mai non c'è questa foto? E la risposta è stata, non c'è stata la premiazione.
Ma sarà consegnata questa?
Ma non so,
cioè, sorge anche il dubbio adesso, sinceramente.
Noi ci offriamo, l'ho detto in apertura. Insomma, 33% dell'incasso se lo sono presi, no? La Lega, il 33% va alla società, 33% alla squadra ospite, e il 33% va
un incasso di 7.700.
Ieri sera 7.000 cose, dopo ci sono un po' di spese, cioè, poi, vabbè, eccetera.
Qualche spiccio in tasca per comprare una coppa da consegnare alla squadra vincente ce l'avranno.
Insomma, se è quello il motivo, insomma, ci offriamo, insomma, qualcosa la rattoppiamo, anche noi che siamo piccolini e non contiamo un tubo. Però se non toglie che non c'è stato. Vabbè, questa è stata l'apertura, dopo vi riproponiamo il paragone assurdo, ma insomma, vabbè, mi sembrava carino anche ricordare un'assonanza. E poi abbiamo avuto con noi l'allenatore Sauro Trillini, poi rimanendo in tema, qui oggi è stato un purpurì di ex, abbiamo avuto Emanuele Pesarese, il vice allenatore dell'Anconitana, ma abbiamo parlato anche...
Ce n'era anche un altro ieri sera, di ex a parte, sì. C'era il tuo amico. Il tuo amico c'era.
C'era il mio amico.
Gianmarco Malavenda, c'era anche lui.
Un altro mister. Il Mala, il grande Mala.
Ieri è veramente stata una serata dove...
Ma come facevi non esserci, dai?
No, ma guarda, in questa stagione spesso e volentieri all'interno ci siamo lamentati perché logicamente... Quali addette ai lavori potevi incontrare sugli spalti di questo campionato? Diventa difficile, abituati con la Serie C che praticamente ogni domenica su qualsiasi campo andavi trovavi addette ai lavori, chi? Direttori sportivi, procuratori, osservatori di società, insomma c'era sempre, tanto che poi iniziavi sempre la settimana con uno di questi personaggi che aveva visto la partita. È stato un po' difficile in questa stagione trovarne. Ieri sera invece abbiamo un po' riassaporato quello che avevamo vissuto nei mesi ancor prima questa prima categoria. E quindi è stato facile andare a prendere il Sauro Trillini di turno, che era lì a vedere la partita, il Daniele Degano che, come ha detto lui, essendo iscritto al corso allenatore, dice ma vado a vedere una bella partita come sarà sicuramente Anconitana Civitanovese. E così è stata. C'era appunto Gianmarco Malavenda che comunque lui, quando non è impegnato in campo con il suo Marina, che tra l'altro ha concluso la sua stagione con la salvezza,
esatto,
viene sempre e spesso a vedere le gare interne dell'Anconitana. C'erano dopo, vabbè, i vari ex, quelli sempre, Ivo Ballardini, quelli sempre presente. E poi non ti escludo che ce n'erano anche altri che magari mi sono sfuggiti. Veramente ne ho visto anche uno inerente alla passata stagione, ma preferirei non nominarlo.
Vabbè, lasciamo perdere che non voglio sapere, non mi voglio rovinare questa bellissima esatto. Serata. Abbiamo letto anche le dichiarazioni di oggi per quello che riguarda il presidente Canil, che ha messo a punto che ci sono stati dei contatti tra Ancona e il suo Matelica. Dice testualmente: con Ancona ci sono stati contatti concreti, la società anconitana ha un presidente serio con cui la città potrà fare cose importanti. Riguardo a Macerata, l'altra combini con cui era stato legato, non ho mai confermato per non creare false illusioni. Macerata merita un grande calcio, quello che conta. Per quanto mi riguarda, siamo decisi a ripartire dalla SS Matelica, ma con un nuovo progetto e a lungo termine. Stiamo valutando se ripartire dalla Serie D o fare domanda di ripescaggio in Lega Pro. Insomma, ha detto tutto e non ha detto niente. Però, per quello che riguarda Canil, il discorso è che rimane in ogni caso nella provincia di Macerata, leggendo tra le righe, con la scuola calcio, con la prima squadra e una seconda squadra, e a questo punto dovrebbe essere chiusa la possibilità che era stata ventilata di un accostamento all'Anconitana, seppur appunto contatti, ha dichiarato, ci sono stati.
Accostamenti tanti in queste settimane, poi vediamo, che di fatto sono tutte chiacchiere che vanno per aria, verso il cielo, e non tornano indietro. Quindi, vabbè, tante volte sarei anche curioso di sapere perché le mettono in giro certe voci, anche qualche società, perché poi davvero...
Ma tu che fai il procuratore dovresti saperlo, no? Si mettono in giro per alzare...
Sì, ma poi ci rimangono male. Il problema è che poi vengono messi in giro e poi si irritano, proprio perché vengono accostate all'Anconitana e a eventuali fusioni. Vabbè, quindi evitiamo che vadano in giro certe chiacchiere che arrivano da certi posti. Io la metto giù così, visto che da qua non vengono fuori, deve arrivare per forza dall'altra parte. Quindi o qualche voce, qualcuno bravo, bravissimo, magari che sta nel mezzo e gli piace metterli in giro e sa fare il suo lavoro.
Vabbè, siamo in conclusione. Purtroppo non riusciamo a collegarci con Alessandro Elia della Campetto Basket. Ci faremo raccontare da lui più avanti. Grazie per essere stati con noi. Grazie Cristian. Salutiamo anche a Ferdinando Vicini, che non è stato con noi oggi, ma lo ritroveremo probabilmente in versione audio la prossima settimana. Dai.
Va bene, grazie a te Stefano, grazie ai nostri radioascoltatori. Naturalmente ricordiamo l'appuntamento con la replica domani alle ore 13:10. Un saluto.
Torniamo lunedì, aspettateci. Torniamo lunedì, ma per l'ultima settimana.
Arriva Blatter a mettere ordine ed è Blatter che prende e consegna il trofeo, che tra poco verrà consegnato a Fabio Cannavaro. Tutto è pronto, c'è un po' di disordine sul palco, non sono disciplinati gli azzurri, ma lo sappiamo, fa parte della nostra natura, noi non siamo disciplinati. Vediamo Cannavaro salire in piedi sul tavolino, la coppa, eccola, la alza al cielo, la bacia, è nostra.
Il primo ascoltatore per questa mattina, Antonio, buongiorno.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione e forza azzurri, cambiare il mondo siamo.
Lo so, vai Antonio, prego.
Faccio una domanda a chi vuole rispondere. Io ieri sera ho notato, perché quando ci sono queste partite, diciamo, a crepacuore me la vedo da solo, ieri sera ho gioito, però ho stato avessi disegnato che per alzare la coppa il signor Blatter, dopo tante polemiche che ha dato al nostro calcio, non ha dato la coppa del mondo lui, ma ce ne frega. Da noi in Sicilia ci vorrà me ne fosse, puntini puntini.
Antonio, grazie, ha fatto bene perché ha ricordato un elemento interessante, una specie di giallo. Infatti Blatter è sparito, non ha consegnato lui la coppa come di solito accade. Dove era andato Blatter? No, nessuno lo sa, a meno che non si sia saputo in questi minuti. Che cosa ne pensate, Riccardo Cucchi?
Ma io francamente non sono molto d'accordo con questa interpretazione. Io ero lì, Blatter era là. Blatter era sul palco, è stato lui a prendere la coppa dal tavolino intorno al quale si erano raccolti gli azzurri, lui l'ha consegnata. Non so dove abbiate visto Blatter
scomparso. Guarda, Riccardo, temo che quello fosse Johansson, non era Blatter. Blatter veramente è sparito ieri, non era sul palco, sicuramente.
Allora ho sbagliato io, evidentemente.
Non era il colonnello.
L'emozione, ho confuso l'uno con l'altro, probabilmente.
No, perché è stato inquadrato e sono uscite anche note di agenzia che dicevano: ma giallo sull'assenza di Blatter, chissà dove è finito il vecchio colonnello. Sì.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.